Una chiave di lettura.
Siamo arrivati allo spazio di approfondimento del lunedì. Continua il numero degli incendi e la loro rapida estensione a causa dei venti. Dopo Palermo, Messina, Cefalù e la Sila Catanzarese, ieri squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute a Metaponto di Barnalda, in provincia di Matera, dove è divampato un incendio. Per precauzione è stata chiusa la linea ionica delle Ferrovie dello Stato. In 5 anni il Corpo Forestale ha denunciato all'autorità giudiziaria oltre 2.000 persone per reato di incendio boschivo, il 45% delle quali condannate. Da un dato fornito proprio dal Corpo Forestale di Stato emerge che il numero degli incendi sono aumentati del 50% rispetto allo scorso anno. Quali sono le ragioni e qual è l'identikit del piromane? È quanto ha chiesto Francesca Sabatinelli all'ingegner Cesare Patrone, capo del Corpo Forestale dello Stato italiano.
Fondamentalmente la ragione principale sono le condizioni meteorologiche. Noi abbiamo avuto un'estate molto calda e dei venti molto forti. Allora, in una situazione tra virgolette normale, per il quale con un vento normale lo spegnimento diventa piuttosto facile, quindi ecco che le superfici per spegnimento sono piuttosto basse, noi eravamo scese sotto i 10 ettari, con condizioni di vento così forte è praticamente impossibile spegnere un incendio perché il fuoco si propaga con una grossa velocità. Quindi direi che il problema principale è ascrivibile alle condizioni meteorologiche, perché la macchina degli spegnimenti era sempre quella e anzi si è dimostrata sempre migliore perché dal 2000 le superfici sono sempre scese, quindi io ascriverei a questo problema di tipo meteorologico.
Dal 2000 le superfici sono scese, quindi l'impennata c'è stata quest'anno?
Esatto, l'impennata c'è stata quest'anno, però noi diciamo sono anni che lavoriamo sugli incendi, quindi da 20 anni che lavoriamo sugli incendi e noi come Corpo Forestale abbiamo una visione anche direi più approfondita dal punto di vista direi sociale. Sono state denunciate dal 2000 circa 2.700 persone e ne sono state arrestate sempre dal 2000 circa 100-110 persone. Quello che io noto assolutamente interessante e per il quale mi trovo un po' critico quando sento dire da qualcuno che si parla di malavita organizzata e così via, da quello che ci risulta, quindi da quelle che sono le nostre denunce, quindi da quelli che sono i dati chiari degli arresti, io vedo delle caratteristiche, se mi permette, antropologiche dell'arrestato più legate a delle attività che si svolgono in un mondo rurale e montano piuttosto che una volontà legata alla malavita organizzata.
Quindi, ingegnere, a questo punto, vista anche la vostra esperienza, come si tratteggia la figura dell'incendiario? Come la tratteggiate voi?
Guardi, io la posso tratteggiare in questo modo. Ovviamente abbiamo anche casi di conflitti personali, casi di piromani, cioè persone malate, quindi legate a disagio personale, casi legati a atti vandalici, casi legati a ritorsione. Però fondamentalmente io vedo una figura come maschio, più anziano che giovane, legato ad attività di pastorizia e di agricoltura. Guardi, dico precisamente, quindi non di allevamento e agricoltura, ma di pastorizia e attività contadina. Direi quasi un profilo antropologico un po' arcaico. Lei ha notato che ci sono stati anche dei morti, persone anziane che hanno dato fuoco ai loro possedimenti per le loro pratiche culturali di pulire le stoppie. Quindi quasi un mondo antico che si brucia con questi incendi e per il quale un mondo direi anche di emarginazione, isolato, questo mondo di pastori un po' emarginati, isolati, quasi una cultura che nel loro profilo anche criminale sono loro i proprietari di un territorio fondamentalmente abbandonato, perché la cultura nostra, la cultura nazionale in realtà è una cultura nonostante tutto fondamentalmente urbanizzata, quindi una cultura di abbandono delle zone rurali. I pastori e i contadini criminali che danno fuoco, quindi o colposo o doloso, vanno arrestati, però vanno anche non lasciati solo. Hanno una visione della natura molto strumentale, quindi non il valore dell'albero in sé, ma il valore dell'albero solo per quello che produce, non il valore del gregge in sé, ma solo per quello che produce, quindi una visione direi molto arcaica, molto dura della natura.
Ingegnere, questa è una visione a tutto tondo che riguarda tutta la penisola dal nord al sud?
Beh, guardi, Ovviamente ci sono delle situazioni, non lo so, mi viene in mente la Liguria che è diversa dalla Calabria, quindi la Liguria abbiamo un contesto più urbanizzato dove forse è più legata ad altri fenomeni, dove ci sono conflitti personali, ci si possono essere anche casi legati all'abusivismo edilizio, ai territori di caccia e così via. Siccome però gli incendi sono soprattutto nel centro-sud, mi sento di dire che almeno la nostra valutazione, il nostro approfondimento su quello che riguarda gli aspetti degli incendi, che hanno poi lo scopo poi in realtà di individuare bene anche sotto il profilo sociale le caratteristiche del fenomeno, penso poterlo dire che è esteso un po' a tutta l'Italia.
Ingegnere, sono bruciati in questi giorni ettari e ettari dei cosiddetti polmoni verdi. Sotto il profilo del danno ambientale, del danno ecologico, come lo possiamo quantificare?
Dunque, il danno è enorme, perché lei sa, col protocollo di Kyoto, le foreste italiane, come in tutto il mondo, non solo catturano CO2, ma emettono anche ossigeno. Il fatto che venga bruciato un albero, noi liberiamo CO2 del legno dell'albero che si brucia e soprattutto non produciamo più l'ossigeno che è importante per il protocollo di Kyoto. Poi ci sono i danni in generale per quanto concerne la biodiversità, quindi meno animali, meno vegetazione che si forma anche nel sottobosco, arbustiva, muscicola e così via. I danni alla falda freatica, perché la presenza del bosco permette l'accumulazione dell'acqua. I danni per quello che riguarda l'aspetto idrogeologico, perché quando non c'è l'albero, quando non c'è il bosco, c'è più dilavamento di terreno. I danni connessi alle variazioni climatiche, perché il bosco ha un effetto climatico di tipo temperante, quindi i danni sono enormi. Non è semplicemente il legno che si perde.
Il fatto di prendersi maggiore cura di quelli che sono i nostri spazi verdi, le nostre foreste, ripulendole dall'eccesso di sterpaglie, di cespugli, potrebbe essere una misura di prevenzione?
Assolutamente sì, ma la misura di prevenzione si attua con la cultura dell'intervento e non dell'abbandono. I boschi, la cui competenza fondamentale è quella regionale, bisogna che non siano abbandonati. Bisogna che siano curati, perché un bosco malato, un bosco abbandonato è un bosco più debole, sia per quello che riguarda le malattie del bosco stesso, sia per quello che riguarda l'attacco degli incendi. Sicuramente va fatta un'azione di eliminazione della necromassa, la necromassa quindi quella massa morta, quindi non che ha biodiversità, ma bisogna fare un'azione di rimozione, perché quello rappresenta il combustibile laddove parte la fiamma, laddove c'è l'innesco, laddove c'è l'incendio. Quindi il bosco non va assolutamente abbandonato, bisogna rientrare in una cultura che non sia quella dell'abbandono. C'era l'idea di qualche presidente del parco che diceva che bisogna forse dare degli incentivi per evitare che i boschi brucino, cioè dare i soldi quando i boschi non vengono bruciati, quando vengono curati da associazioni, volontari che si muovono, per cui il risultato è quello che i boschi non vengono bruciati.
Questo mette in luce quindi un forte disinteresse dell'Italia o delle regioni per il patrimonio boschivo?
Direi della nazione in generale. C'è una cultura dell'abbandono, c'è una cultura urbana che si va imponendo. Lei pensi che la legge fondamentale dell'urbanistica, la legge 1150 del 1942, già si poneva il problema dell'abbandono delle aree rurali. E questo cosa comporta? In Italia, dove non esistono i boschi vergini, ma ci sono i boschi che poi sono entrati nella storia e sono stati poi in realtà realizzati dall'uomo, vengono abbandonati. Vengono abbandonate le sistemazioni idrauliche forestali, non vengono fatte le scoline di scorrimento delle acque, non vengono fatte quelle fasce per pulire i campi, o anche i campeggi sono abbandonati. Il gestore del campeggio deve curare il suo campeggio per evitare che venga l'incendio. Il custode, il proprietario dell'agriturismo, deve pensare di curare, così come vengono curate le case del nostro interno, bisogna curare la città e bisogna curare anche il bosco.
Era l'ingegner Cesare Patrone, capo del Corpo Forestale di Stato, al microfono di Francesca Sabatinelli.